Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Alzare la franchigia minima di cassa malati da 300 a 400 franchi, la proposta del Consiglio federale divide. L'associazione consumatori la respinge con forza, favorevole il presidente della Commissione Sanità degli Stati. Conflitto in Medio Oriente, gli Stati Uniti bombardano la strategica isola iraniana di Kharg, risparmiando però le strutture petrolifere. Sembra un avvertimento per la Cina, che del greggio iraniano è la prima consumatrice. Come reagirà Pechino? Sentiremo il nostro collaboratore dall'Asia. Sempre più difficile la vita a Cuba tra blackout e penuria di carburante. Il governo sceglie di trattare con Washington, annunciata ieri la scarcerazione di decine di oppositori. Per lo sport, sci, Camille Rast in testa al gigante di ore. Dopo la prima manche, cancellato il Super G maschile a Courchevel. Nella Formula 1, prima pole della carriera per Antonelli nel Gran Premio di Cina. Ci attendono dunque mesi di discussioni e non mancheranno prese di posizione molto profilate e discordanti. Di cosa stiamo parlando? Beh, della proposta avanzata dal Consiglio federale di aumentare la franchigia minima di cassa malati da 300 a 400 franchi. Ieri il governo ha lanciato la consultazione, che durerà fino al 22 giugno. Le reazioni con Nicola Lionda.
Per farmaci, visite mediche, ricoveri e quant'altro, un adulto ad oggi deve sborsare di tasca propria i primi 300 franchi. In futuro potrebbero diventare 400 e poi forse di più, visto che il governo vuole introdurre un meccanismo automatico che adeguerebbe la franchigia minima all'evoluzione dei costi. Decisamente contraria è l'ACSI, l'Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana. La segretaria generale Antonella Kreutzer individua la categoria sulla quale peserebbe di più la misura.
In particolare sulle tasche e le spalle degli assicurati più vulnerabili, che sono gli anziani e i pazienti con malattie croniche. Questa decisione era nell'aria, ma non ci rallegra affatto e non ci dà neanche la speranza che vada davvero a raggiungere l'obiettivo che si propone.
Di avviso diverso è il presidente della Commissione della Sicurezza Sociale della Sanità del Consiglio degli Stati, il democentrista Hannes German, per il quale quanto proposto dal governo è un buon approccio e un buon tentativo per agire sui costi della salute e sulla loro evoluzione verso l'alto. Si incentiva una maggiore prudenza dei pazienti e una maggiore responsabilità individuale. German però non è del tutto convinto che questa soluzione in sede parlamentare possa raccogliere i favori di una maggioranza. Quanto al rischio paventato da Kreutzer di andare a colpire le fasce più vulnerabili, così risponde. Dopo l'introduzione della LAMAL ci sono stati diversi aumenti della franchigia minima, ci dice, ma è da 20 anni che non viene più toccata. È un tentativo che non riguarda direttamente i malati cronici, che superano sempre questa soglia. Riguarda piuttosto il potere d'acquisto di alcune famiglie e lì certamente non raccoglierà molta comprensione, ma nel complesso si vuole agire sulla prudenza. Obiettivi che saranno completamente mancati, secondo Antonella Kreutzer.
Questo innalzamento della franchigia sarà nel senso contrario a quello che ci si propone, farà in modo che delle persone non vadano più dal medico o non si facciano curare nei tempi previsti. Questo potrebbe generare un rischio che alla fin dei conti costerà molto di più alla collettività rispetto a delle misure che vanno veramente ad agire sui volumi di prestazioni che vengono erogate, che non sono dovute alla responsabilità del paziente.
Questa è la posizione di Antonella Kreutzer, segretaria generale dell'ACSI. Sta nevicando e parecchio lungo le Alpi in Svizzera, in Ticino in particolare. Meteo Svizzera nel corso della mattinata ha aggiornato il grado di pericolo. Nell'Ocarnese, nella Valle Maggia, in Valle Verzasca e in Valle Ventina sono attesi fino a 90 centimetri sopra i 1600 metri di quota. Allora qui il grado di pericolo è salito a 4 su una scala di 5. Continuerà a nevicare anche nel resto del Sopracenere e del Moesano, già a partire dai 500 metri, mentre sempre qui e quindi il resto del Sopracenere e Moesano potranno cadere anche 60 centimetri di neve. Il livello di allerta resta allora di grado 3, cioè marcato. Passiamo ora al conflitto in Medio Oriente. Un attacco iraniano ha colpito nelle prime ore di oggi l'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad. Non è chiaro se si sia trattato di un missile o di un drone, anche perché le autorità statunitensi non hanno ancora rilasciato rilasciato alcun commento. I raid iraniani per colpire gli interessi americani hanno poi spinto le autorità del Qatar a evacuare alcune zone della capitale Doha. Turisti e residenti del quartiere di Mushraib hanno ricevuto l'ordine di scendere nei bunker sotterranei e poi due razzi sono stati intercettati. Gli Stati Uniti, dal canto loro, si preparano a rinforzare il loro contingente di marine e di navi nell'area, come hanno confermato alcuni funzionari. La notizia della notte su questo fronte è il bombardamento da parte statunitense di installazioni militari su un'isola iraniana, piccola ma importante perché ospita infrastrutture petrolifere, risparmiate però da queste operazioni. I dettagli con Chiara Savi.
È situata nel nord del Golfo Persico, ad una trentina di chilometri dalle coste iraniane. L'isola di Kharg è un fazzoletto di 20 chilometri quadrati, ricoperto di vegetazione, centrale nell'economia energetica di Teheran, in quanto considerato il principale hub petrolifero da dove si approvvigionano le petroliere che transitano dallo stretto di Hormuz, distante 500 chilometri. Secondo quanto affermato da Donald Trump via il suo social Truth, attraverso il quale ha anche diffuso immagini satellitari di un attacco, gli obiettivi militari sull'isola sono stati completamente distrutti. Ho scelto, scrive il presidente americano, di non colpire le infrastrutture petrolifere di Kharg, ma sono pronto a riconsiderare la mia posizione se il passaggio di Hormuz non sarà lasciato libero. Dall'impianto sull'isola transita il 90% delle esportazioni di petrolio greggio iraniano. Colpirlo significherebbe paralizzare le esportazioni e l'economia dell'Iran e mettere in difficoltà quei paesi che riescono ad ottenere il petrolio da Teheran, in primis la Cina. Ma inevitabilmente, come ha comunicato il corpo militare iraniano dei Pasdaran, nel caso in cui questo dovesse capitare, verranno ridotti in cenere gli impianti energetici legati agli Stati Uniti nei paesi del Golfo.
E risparmiare queste infrastrutture petrolifere di Kharg potrebbe servire per evitare un ulteriore rialzo dei prezzi, ma anche per fare pressione sulla Cina. Perché? Perché la Cina è la prima acquirente del petrolio dell'isola e Pechino, si sa, ha un forte legame con Iran e potrebbe quindi essere spinta a fare pressioni su Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz. Insomma, tutto è legato. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dell'Asia Orientale. Allora, Lorenzo, non attaccare gli impianti petroliferi di Kharg può davvero obbligare la Cina a intervenire in qualche modo?
Sì, in teoria la Cina potrebbe avere una ragione in più per fare pressione sull'Iran e chiedere la riapertura dello stretto di Hormuz, anche se c'è da dire che secondo CNBC dall'inizio della guerra l'Iran avrebbe fatto comunque transitare quasi 12 milioni di barili di greggio diretti in Cina, una cifra inferiore rispetto al ritmo usuale, ma è chiaro che se fossero attaccati gli impianti di Har il danno sarebbe assai maggiore. Il punto è che Pechino ha già segnalato più volte la sua contrarietà alla chiusura dello stretto, l'ha fatto lo scorso giugno e seppur privatamente anche in queste settimane, da lì passa d'altronde circa il 45% delle sue importazioni totali di petrolio provenienti anche e soprattutto dai paesi del Golfo. Ed è per questo che Pechino si sta producendo in un complicato equilibrismo diplomatico. In questi giorni si trova sul Golfo l'inviato speciale per il Medio Oriente Jai Jun, ieri in Bahrain ha condannato gli attacchi contro le infrastrutture energetiche, un modo per provare a bilanciare la posizione della Cina tra l'Iran e il resto.
Lorenzo, l'abbiamo detto, la Cina è il primo importatore di petrolio iraniano. Quali contromisure sta prendendo Pechino proprio di fronte allo scenario di una crisi petrolifera prolungata?
Intanto la Cina potrebbe aumentare le importazioni da altri fornitori, in primo luogo dalla Russia, e il nuovo piano quinquennale 2026-2030, approvato proprio giovedì da Pechino, include nuovi collegamenti energetici con Mosca. In particolare si menziona un gasdotto, che potrebbe essere il Forza della Siberia 2, è il maxi progetto su cui Putin spinge da tempo, ma a cui Pechino non aveva ancora dato il via libera definitivo. La Cina ha poi lanciato un nuovo programma sull'autosufficienza energetica, si prevedono un aumento della produzione interna di greggio e gas e vasti progetti di esplorazione di risorse nelle regioni e acque più remote del territorio cinese. Si discute poi della costruzione di una grande muraglia sotterranea, cioè una rete a più livelli da sviluppare sottoterra per proteggere le riserve critiche. In ogni caso il petrolio iraniano sembra destinato a diventare uno dei temi chiave della visita a Pechino di Donald Trump prevista per fine marzo.
Lorenzo Lamperti e la strategia energetica della Cina. Per chiudere questo ampio spazio dedicato alla crisi in Medio Oriente, vi segnalo che una scuola ebraica è stata presa di mira nella notte ad Amsterdam. A darne la notizia sono le autorità locali, che parlano di un atto di aggressione deliberato. Secondo le immagini catturate da alcune videocamere, una persona avrebbe fatto esplodere un ordigno davanti all'edificio, causando però solo lievi danni. Ora torniamo sull'annuncio arrivato ieri da Cuba di una svolta politica, con la leadership dell'Havana che ha comunicato la sua decisione di trattare con Washington, con gli Stati Uniti. Un primo gesto di conciliazione è stato già annunciato, dunque verranno liberati prigionieri politici, ma ci si attende a comunicazioni più importanti nei prossimi giorni. Laura Daverio, collegata in diretta per noi, tu segui Cuba. Allora, che cosa dovrebbe essere annunciato in più nei prossimi giorni?
Sì, per quanto riguarda le nuove misure, già si attende per lunedì che vengano annunciate, e ci sono molte aspettative sull'apertura, sulla possibile apertura di investimenti stranieri nell'isola, soprattutto da parte della comunità cubana all'estero, che da sempre fa pressione in questo senso. I toni usati nel suo discorso da parte del presidente Díaz Canel avevano un tono conciliatorio rispetto alla comunità in esilio. Ognuna delle parti evidentemente in questo momento ha priorità diverse. Per l'Havana la priorità assoluta è poter riprendere l'importazione di petrolio. Oggi a Cuba le compagnie private hanno già ottenuto il permesso di poter comprare petrolio direttamente dagli Stati Uniti, ma evidentemente è una quantità molto inferiore rispetto a quello che c'è bisogno a livello di servizi, a livello che possa arrivare alla popolazione. E in termini politici invece c'è molta attenzione su Pérez Oliva Fraga, che annuncerà queste misure. Sarebbe lui la persona con cui il segretario di Stato Marco Rubio avrebbe trattato in queste settimane. Fa parte della dinastia dei Castro, è nipote di Angela Castro, sorella maggiore di Fidel e Raul. Oggi è ministro dell'economia e degli investimenti, ma potrebbe avere una rapida ascesa politica e diventare l'uomo su cui conta Washington.
Senti, ne abbiamo parlato ultimamente, a Cuba la vita quotidiana è diventata sempre più difficile, appunto, negli ultimi mesi. Quello che tu ci hai preannunciato potrebbe essere una svolta importante. Allora, come sono state accolte sull'isola questi annunci di trattative con gli Stati Uniti?
Direi che in questo momento ogni segnale di cambiamento è benvenuto. Questa non è la prima crisi che attraversa Cuba, ma il nazionalismo su cui si è contato politicamente in passato ha veramente molta poca forza nel clima di estrema difficoltà che vive oggi la gente. Ricordiamo tra l'altro che 2 milioni di cubani, principalmente giovani, e questo è molto importante, sono emigrati all'estero negli ultimi 5 anni. I cubani vivono di blackout in blackout, non arriva neanche un'autoambulanza perché non ha il carburante, la spazzatura si ammassa per le strade perché non si può portare via, manca tutto, dalle medicine al cibo. C'è sempre stata scarsità a Cuba, ma veramente siamo veramente su un precipizio. Quindi in questa condizione la politica passa in secondo piano, ogni apertura dà speranze, quello che è fondamentale è che arrivino dei miglioramenti concreti.
Laura Daverio e gli aggiornamenti da Cuba. Tra poco in Italia si vota sul referendum giustizia, una riforma fortemente voluta dal governo Meloni e combattuta a tutto campo dall'opposizione. I sondaggi prevedono un risultato tiratissimo il prossimo fine settimana, il 23 di marzo. Le ragioni dei favorevoli e dei contrari e i contenuti della riforma, ve li racconta la nostra corrispondente da Roma, Francesca Torrani, nel nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo là fuori.
I giudici non possono essere utilizzati per cercare di eliminare gli avversari politici. Questi stessi giudici non devono garantire l'impunità a chi sta dalla parte loro, dalla parte rossa, dalla parte della sinistra.
Berlusconi definì le inchieste un'aggressione pianificata da una magistratura politicizzata, eversiva, pervasa da idee di sinistra, invidiosa, eccetera, eccetera. Quindi questo è il retaggio ed è il contesto che deriva da quel passato. E oggi con il governo Meloni, appunto, si è voluto mettere in atto un referendum per, dicono i promotori, migliorare il funzionamento della giustizia in Italia, ma in realtà è una battaglia politica che si gioca sulla vera o presunta minaccia di una mano governativa sulla magistratura, ecco.
La riforma interviene esattamente su questo: rendere la giustizia più moderna, più meritocratica, più autonoma, più responsabile e soprattutto libera dai condizionamenti della politica.
Ecco, intanto la premier Giorgia Meloni è intervenuta solo pochi giorni fa. Prima non si era mai espressa direttamente sul referendum perché non voleva che diventasse un voto al suo governo.
Sono storture che in 80 anni di storia repubblicana non siamo mai riusciti a correggere. Noi abbiamo riformato il Parlamento.
Per
il
i sostenitori del no è invece esattamente il contrario, cioè invece il tentativo della politica di guidare la magistratura. Sarà una bella scommessa capire se davvero può mettere mano a delle criticità che oggettivamente ci sono nella giustizia italiana oggi.
La puntata sulla riforma della giustizia del nostro podcast Il Mondo Là Fuori la trovate su sito, app e Player SI, sulle altre piattaforme di podcast. Ma vi annuncio anche che oggi iniziamo questa bella abitudine, lo potrete sentire anche il sabato alle 13:30 in onda su Rete 1, quindi fra pochi minuti. Chiudiamo parlando di uno studio del Politecnico di Zurigo che mette in discussione il modo in cui contabilizziamo le emissioni di CO2, ovvero l'anidride carbonica. I ricercatori hanno scoperto delle contraddizioni piuttosto sorprendenti nei metodi utilizzati a livello nazionale e anche a livello globale, appunto per calcolare l'impatto climatico dei diversi paesi. E questi ricercatori avvertono: senza correttivi potremo solo illuderci di fermare il riscaldamento globale. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Le emissioni di CO2 sono sempre le stesse, a cambiare è la contabilità. Da una parte c'è il bilancio scientifico che considera tutti i fattori, dall'altra quello utilizzato dagli stati che pondera diversamente alcune voci, offrendo un quadro più ottimistico della situazione reale. Una delle discrepanze maggiori riguarda le foreste, che sono tra i più importanti fattori naturali di riduzione del CO2, come spiega Konstantin Weber, coautore dello studio.
Dal punto di vista scientifico, questi boschi vengono considerati naturali, mentre nei bilanci nazionali dei gas serra vengono invece considerati come di origine antropica. Ciò significa che le emissioni di CO2 riportate nell'inventario nazionale dei gas serra risultano inferiori rispetto a quelle scientificamente rilevate, poiché viene aggiunto un sistema naturale che assorbe CO2, ma lo si dichiara di origine antropica.
L'altra grande discrepanza riguarda il trasporto aereo e marittimo internazionale. Le emissioni di questo settore sono conteggiate a livello globale, ma spesso non lo sono a livello nazionale e le differenze tra un paese e l'altro possono essere molto rilevanti.
Nei paesi ricchi le emissioni del traffico aereo internazionale rappresentano una quota significativa. In Svizzera rappresentano circa l'11% delle emissioni totali di gas serra. Ciò significa che, se questi aspetti non vengono presi in considerazione e non vengono inclusi negli obiettivi climatici, allora si tratta, a mio avviso, di una distorsione relativamente forte.
Queste divergenze nella contabilità delle emissioni per i ricercatori creano un'illusione pericolosa.
Solo se raggiungiamo emissioni nette di CO2 pari a zero dal punto di vista scientifico, il riscaldamento globale si fermerà. Se prendiamo il bilancio di CO2 dei paesi e arriviamo a emissioni nette di CO2 pari a zero, allora non abbiamo nessun freno al riscaldamento globale.
Kein stoppen der globalen Erwärmung.
La correzione scientifica potrebbe avere un ruolo anche nelle future cause legali sul clima.
È evidente che gli obiettivi climatici della Svizzera non sono compatibili con il limite di 1,5 gradi fissato dall'accordo di Parigi. Questo aspetto non è stato valutato correttamente nella sentenza delle anziane per il clima, perché la Svizzera non ha nemmeno tentato di stabilire un bilancio nazionale di CO2. Ora proponiamo un metodo scientifico per calcolarlo e se lo si applica emerge chiaramente che la Svizzera non sta facendo abbastanza per restare entro 1,5 gradi.
Lo studio, spiegano i ricercatori, ha già suscitato interesse. Nel mondo scientifico la conoscenza si consolida solo attraverso studi multipli che portano a risultati convergenti. Questo lavoro potrebbe dunque essere solo un primo passo.
E con questo servizio di Maria Iannuzzi chiudiamo il Radio Giornale delle 12:30. A tutte voi, a tutti voi, buon pomeriggio.